sejam bem, que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua, e uma estátua de febre arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem, quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar.
E buongiorno a tutti i radioascoltatori e tutti. E a tutte le radioascoltatrici, è venerdì 10 febbraio, sono le 9.02 e come ogni venerdì è partita la diretta della rassegna stampa su radiazione.info, appunto di venerdì 10 febbraio.
Vejam bem, che non ha só gaivotas in terra, quando un uomo si può pensare. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua de febre arder,
e quest'oggi sentirete una sola voce ai microfoni di radiazione, in quanto il mio co-conduttore mi ha abbandonato per andare in terre sicuramente più fredde e più desolate di queste, se questo è possibile, e quindi chiedo già in anticipo scusa a tutti i radioascoltatori, dato che sicuramente succederà una delle tante cose che mi succede quando trasmetto da sola, tipo dimenticarmi di accendere i microfoni, quindi io parlerò e voi non sentirete niente, oppure dimenticarmi di abbassare o alzare la musica quando c'è da abbassare o alzarla, quindi insomma sarà una rassegna un po' così movimentata, diciamo. E allora, due coordinate, come sempre potete scriverci su Twitter, sulla nostra profilo Twitter che è Radiazione Info, oppure sulla pagina Facebook, oppure sul telefono che però momentaneamente non abbiamo e quindi non è mica vero.
Ho pubblicato il primo disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattarvi, non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, e che si guarda Bambi, puff, siamo già grandi, ed è tardi per tornare sui miei passi, per diventare maschio alfa e non alfa coi raschi. Passa il tempo e sono off man come Dustin, fuori moda come il Nokia con i tasti. Siamo truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi, restiamo qui policy senza JRV. Troppo tardi per azioni di massa corali, passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani. È tardi per sollevare stendardi e combatterci come Franchi coi Longobardi. Se il paese va in default sono cazzi, una vita sono grammi, blackout, è troppo tardi.
Per trovare lavoro
è tardi,
per diventare buono
è tardi,
per prenotare un volo
è tardi.
tardi.
Per cambiare città
è tardi.
Per finire l'università
è tardi.
Per i traguardi è troppo tardi.
Bene, e su questa canzone di Caparezza cominciamo come di consueto a leggere le prime pagine di oggi. Allora, dico già che sicuramente quest'oggi la rassegna sarà un po', insomma, centrata su quello che è successo ieri a Bologna. È stato un ennesimo attacco da parte della sbirraglia e dei vari politici a capo contro le lotte che stanno avvenendo a Bologna nell'ambito dell'università. Comunque, nel corso della puntata vedremo di leggere un pochettino quello che è successo ieri e rilanciare quello che è successo oggi. E manca mai che magari riusciamo anche a fare un'intervista con qualche compagno di Bologna, mentre metterò le canzoni proverò appunto a contattare qualche compagno, anche se insomma saranno sicuramente impegnati, quindi forse non riusciremo. Intanto, bando alle ciance, cominciamo appunto con la lettura delle prime pagine. Prego chi fosse all'ascolto di dirmi se magari c'è qualche problema, non si sente bene, la voce bassa, la voce alta, cambiare voce, anche se questo mi viene un pochettino difficile, però comunque posso provarci, magari mettendo un panno davanti alla bocca. Magari ditemelo via Twitter, che è il modo più veloce. Ricordo, scrivendo @radiazioneinfo, ci arrivano direttamente i vostri messaggi, i vostri consigli. E allora, cominciamo con il Fatto Quotidiano. La notizia in centropagina, in rilievo, la legge che favorisce Alfano Junior, pagato da Poste per non far nulla. Rischia di decadere il fascicolo della Corte dei Conti sul fratello del ministro. E invece, in alto, l'amico di Babbo Renzi dietro l'unità a Romeo, nelle carte della perquisizione il ruolo del facilitatore Carlo Russo. E povero Matteo beffato pure dal Festival di Sanremo. Questo non so a cosa si riferisce, forse alla, a Crozza che ha fatto un'imitazione, ma non lo so, quindi meglio che sto zitta. L'articolo di fondo di Marco Travaglio titola Onesti, cioè coglioni. Poi, la Raggi deve restare o mollare, rispondono giornalisti ed esperti. Con un'immagine particolarmente, non so, espressionista, mi verrebbe da dire, della Raggi. Poi qualche occhiello in fondo, Lega Nord, l'eterno ritorno di Bossi, io e Silvio siamo meglio di questo PD e di Grillo. E Milano, Blitz, GDF, Cantone indaga sui fondi Expo al Pala Giustizia. E poi invece Sanremo, lo spacco della furbizia di Etta Leotta, voleva denunciare e provocare. Anche qui, non seguendo io Sanremo, non so a che cosa si riferisce. E allora passiamo al Corriere della Sera, che invece titola in alto spinta per la legge elettorale, la consulta, servono maggioranze omogenee, cambiare le regole sui capilista. Depositate le motivazioni sull'Italicum, Roma, i 5 Stelle cercano il sostituto di Verdini. Poi invece l'articolo di fondo di Angelo Panebianco titola Le prove tecniche di scissione, i partiti e il voto. E ancora invece l'immagine è dedicata al maltempo, vediamo una strada di New York con in fondo il celeberrimo ponte di Brooklyn, tutta innevata, quindi 3.000 voli cancellati, l'ONU non apre gli uffici. New York è chiusa per neve, non venite in centro. E poi qualche occhiello qua e là, niente procedura da Bruxelles, ma più controlli. E ancora la riflessione, un esercito dell'Europa, imitando la Svizzera. Scendo in campo da progressista, intervista con Pisapia. E la zona euro resterà unita, Merkel. Non leggo il sottotitolo, e in fondo un film su Rigopiano, L'ira dei salvati. Il produttore, 4 puntate sulla tragedia in Abruzzo. No, serve più rispetto. E passiamo alla Repubblica. Allora, monito dei renziani a Gentiloni, no a nuove tasse. Renzi pronto a dimettersi, il PD subito al congresso. La consulta, maggioranze omogenee nella Camera. L'immagine invece è dedicata a Lamburgo, non so, nella Brianza comasca. Ci sono tre foto di tre famiglie, però nella prima madre, padre e due bambini, nella seconda madre e tre bambini e nella terza madre e due bambini. E il titolo è Nel paese delle mamme felici, perfetto per fare più bambini. Ma chissà. Poi allora qualche occhiello, raggi commissaria Berdini dopo lo stadio mi cacciano. Romeo IPM, la polizza è una questione privata. E ancora, scusate, questo era uno starnuto, vi dico salute da sola, grazie. L'impotenza del riformismo, questo è un commento. Merkel Draghi, patto per l'euro a una velocità. E in fondo quelle garanzie negate che uccidono sul lavoro. E Rosberg, ora sono libero, in FI una vita da criceto. Passiamo al... Possiamo leggere il manifesto. Dunque, il manifesto, la foto che occupa buona parte della prima pagina del manifesto è dedicata alla Raggi. La fronda romana. Raggi commissaria Berdini e va alla ricerca di un difficile successore. Appello degli urbanisti a sostegno dell'assessore dimissionario, ma sulla cittadella del nuovo stadio i giochi sarebbero quasi fatti. A tessere l'accordo con i cementificatori, l'assessore allo sport Frongia. In alto invece l'omogeneizzato della Corte, le motivazioni della sentenza sull'Italicum. E poi gli occhielli a lato, Francia incendio nella centrale nucleare di Flamanville. E il ferro vecchio che la UE si ostina a tenere in vita, centrali nucleari. E ancora la politica piglia tutto in 10 milioni davanti a TG1 e TG5. E in fondo, ultimo stadio, Seragi e Movimento 5 Stelle diventano i nuovi palazzinari. E sinistra, perché discutere solo di elezioni è un vecchio errore. E omicidi bianchi, strage quotidiana sul lavoro, un DDL punisce chi le provoca. E allora passiamo al Sole 24 Ore. Dunque, lotta all'evasione da 19 miliardi. Gentiloni, risultato senza precedenti. Padoan, il governo strizza l'occhio agli onesti. Quasi il 30% in più sul 2015. Non c'è accanimento sui piccoli contribuenti. Dalla voluntary, 4,3 miliardi. E più in basso, vertice Merkel-Draghi, Eurozona a velocità unica, la cancelliera chiarisce due velocità solo per l'intera UE, convergenza sulla durata del QE. Un articolo di fondo titola Il fisco dei record e il fisco della realtà, e poi il voto ravvicinato e la lezione dello spread. E infine in basso, Gentiloni, l'austerity non sia l'unico parametro UE. E quindi, allora, le prime pagine sono finite, andiamo a vedere invece l'ANSA che cosa ci presenta quest'oggi. Prima notizia, Trump chiama Xi Jinping, onorerò linea una sola Cina. Non so. Non capisco questa citazione, ci vorrebbe il mio conduttore che mi spiega sempre un sacco di cose. Magari dopo apro l'articolo per vedere di che cosa si tratta. Seconda notizia, Sanremo serata nostalgia, mica antidiscriminazioni. Ricordiamo, molto importante, che ieri sera era la serata delle cover, quindi i partecipanti hanno portato a loro scelta una cover che, insomma, a cui si sentono particolarmente legati. E terza notizia, Italicum consulta, chiama le camere, pesa il dibattito nel PD. Poi fiamme in Palazzo Firenze, residenti in fuga sui tetti. Roma Berdini avrà un gruppo di affiancamento. ancora dipendenti in malattia, tutti reperibili a casa almeno 7 ore, e tempesta di neve a New York, cancellati 2.800 voti. Ancora sfregiata con l'acido, Jessica posta un video su Facebook, e allora anche per l'ANSA, tornelli all'università, scontri tra studenti e polizia a Bologna. E infine Gentiloni alla May, no a una Brexit distruttiva. Ecco, e allora abbiamo finito la lettura delle prime pagine. Vi lascio con una canzoncina. Sentiamoci un po' Paolo Conte con Blue Tangos.
Sul ritmo oscuro di una danza piena di sogno e di sapienza, la donna accoglie i suoi ricordi, anche i più stupidi e balordi. C'è in lei una specie di cielo, un'acqua di naufragio, un volo dove giustifica e perdona tutta la vita mascalzona. Blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, flamme, blue tango, blue tango, my tango, blue tango, blue. Parigi accoglie i suoi artisti, pittori, mimi, musicisti, offrendo a tutti quel che beve e quel fiume suo pieno di neve. E la illusione di capire con l'arte il vivere e il morire, e antichi applausi a fior di pelle di molte donne ancora molto belle. Blue tango, blue tango, my tango, my tango, my tango, you. Da 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 da. Blue tango, blue tango, my tango, blue tango, blue tango, fly. Tra le ombre verdi di un bovindo, gustando un'acqua al tamarindo, l'uomo che ha niente da inventare, prova a sognare, prova a sognare, e prova gli attimi e le stelle, e le fontane, le piastrelle, e i bagni turchi, ogni altra stanza. Ma tutto ormai sventola e danza.
Eccoci tornati in diretta, sono le 9:19 e cominciamo con le notizie di carattere locale, che però sono molto poche, e a testimonianza di questo vi dico che sul Mattino di Padova la quarta e la sesta notizia erano la stessa notizia, che appunto tra l'altro non era neanche chissà che notizia interessante, nel senso che no, non è che non era una notizia interessante, nel senso c'è il nuovo commissario a Padova, in quanto ormai mi sa 3 settimane fa il buon vecchio Penta ha dato le dimissioni per motivi personali, e ovviamente da bravi giornalisti professionisti quali sono quelli del Mattino hanno messo appunto come vediamo anzi no come quarta come terza notizia e come quinta notizia la stessa notizia, molto approfondita e interessante per chi come noi vuole andare a sapere chi è questo Paolo De Biagi. E allora la notizia è lunga ben 3 righe. È arrivata la nomina del nuovo commissario straordinario del Comune di Padova. Si tratta del pesarese Paolo De Biagi. Sabato 11 febbraio il passaggio di consegne con il commissario uscente e dimissionario Michele Penta. De Biagi avrà già i poteri straordinari. E insomma solo questo, non ci dicono neanche chi è. Invece Padova Oggi ci dice solamente una frase in più. Ci dice che è appunto 63 anni di Pesaro, già vice prefetto vicario di Ancona. Entrerà ufficialmente l'11 febbraio e resterà in carica fino alla primavera, quando si terranno nuovamente le elezioni amministrative. Va bene, insomma, questo è quanto. E poi, dunque, sempre su Padova, scusate che qua non capisco più niente, c'ho un po' troppe pagine aperte, e questa la chiudiamo. Eccoci qua. Allora, ritorniamo a Padova, travolto dalla parete su cui sta lavorando. È una notizia di 2 giorni fa, quindi un po' vagamente vecchiotta, ma comunque degna sicuramente di nota. Viene travolto dal crollo di un muro al quale stava lavorando e finisce in ospedale in gravi condizioni. Vittima dell'infortunio Luciano Carrossa, 54 anni, trasportato d'urgenza ieri pomeriggio all'ospedale di Padova. L'incidente è avvenuto nella sua abitazione dopo pranzo. Stava lavorando in un piccolo rustico accanto all'abitazione, per cause ancora in corso di accertamento gli è crollato addosso una parte del muro in mattoni. Quindi insomma anche questo è ascrivibile alle morti sul lavoro, nonostante fosse a casa sua. E invece io sto facendo sempre più casino qua con le pagine, invece di chiuderle le apro, chissà come mai. Comunque... E un'altra notizia che prendiamo invece da Padova 24 ore, bollette pazze, Federcontribuenti e Fenalca in soccorso delle famiglie alle prese con importi anomali di acqua, luce e gas. Bollette pazze, da quelle dell'acqua con quasi 100 metri cubi chiesti in anticipo a quelle del gas chieste dopo anni di chiusura del contratto. È una giungla quella in cui cercano di muoversi i cittadini del Veneto, territorio particolarmente vessato dalla concorrenza del mercato libero, ma anche strizzato dalle municipalizzate. Federcontribuenti ha messo a punto un servizio di tutoraggio gratuito dei cittadini in difficoltà nel districarsi tra le trappole del mercato delle utenze, a cui si sommano le già spinose questioni relative alle cartelle esattoriali e agli accertamenti fiscali. Giovedì scorso al polo del contribuente si sono rivolte alcune famiglie in difficoltà per bollette fuori ogni grazia di Dio, spiega Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti. Molti casi eclatanti relativi ad anomalie delle bollette dell'acqua del gruppo ERA. Una famiglia si è vista recapitare una bolletta dell'importo di oltre 300 euro per consumi non ancora effettuati. Disguido possibile a causa di stime errate del consumo dell'acqua. Ma anche, secondo Paccagnella, un metodo di autofinanziamento surrettizio delle aziende che erogano il servizio dell'acqua, che in questo modo possono finanziarsi a tasso zero presso i clienti, abbattendo l'indebitamento a breve verso le banche. Alla conferenza stampa al Pedrocchi hanno partecipato anche l'avvocato Marco Zanetti e la responsabile Fenalca Scuola, professoressa Gianna Marcone. In questo caso i professionisti del polo del contribuente consigliano di chiedere la possibilità dell'autolettura e di sospendere l'eventuale pagamento automatico in banca. Un altro caso limite è quello delle bollette di gas ed energia elettrica che continuano ad essere recapitate a casa di un residente a Padova, nonostante il contratto disdetto 6 anni fa. e il subentro nella gestione delle utenze di un altro gestore. Vabbè, insomma, questo caso. E, a questo proposito, Federcontribuenti sta siglando accordi di arbitraggio preventivo azienda cliente con importanti aziende della fornitura di gas ed energia elettrica. E vabbè, sicuramente su questo argomento non si può che non allacciarsi a quanto sta avvenendo da ormai da tempo, ma in questo periodo c'è una nuova puntata qua in quartiere Palestro, dove nella zona delle case popolari del comune gli abitanti sono afflitti ormai appunto da tempo da bollette stratosferiche per quanto riguarda appunto il gas, poiché avevano fatto parte di un progetto chiamato il teleriscaldamento, in cui insomma gli avevano promesso costi alti all'inizio per appunto impiantare questo potente riscaldamento tecnologico, ma poi nel corso degli anni avrebbero ammortizzato con spese bassissime, tant'è che invece gli arrivano bollette allucinanti. Ma invece di ascoltare me che blatro riguardo a questa cosa, vi rimando a un'intervista che è stata fatta appunto qua a uno degli abitanti del quartiere in occasione del corteo che c'è stato sabato mattina scorso, un piccolo corteo qua appunto in quartiere per portare un po' alla luce del sole questa problematica. E quindi vi rimando all'intervista fatta sui nostri canali. E quindi niente, io rimetto un po' di canzone perché su Padova non ho trovato nient'altro, Padova e dintorni non ho trovato nient'altro, e quindi ci ascoltiamo una canzoncina per poi tornare su questi microfoni a parlare delle notizie più a livello nazionale.
Arrego una sabatalla, rimasa forciata senza un nome samuralla. Mila sadru su chovera ta morrendi, vida sa gi vivi di sa notti combattendo in sandu, arrego da sa battaglia, rima sa forciata sei su vuoghe sa muralla, questa libertà di gusta terra so vivendi, argomenti vuota so su sempre combattendo in sandu, te lampada stesso 1400 noi, un domenica per su sa riva riga in su ferro e coi, 20.000 sadru su, pronto sa si morri noi, un sonore de che da gusta terra ti peroi, no dimmi ti torrella sni Martino d'Aragona e pochi sconti del Narbona difenditi questa sterras pensa ti riserve sendo la santa pava se tomo su babu su mamma se femmina sa la santa campu se tomo con di brene sangue bronco te battaglia c'è più messo sonno pronto su amore moi ogni avassanante struno bassa pava svolto si offre mai è un secondo in cui si frimma sa vedendo a battaglia che muovete su ti mai farà sa prima è troppo cresa ma sei mauso quando sa pasca ti vede di su trigo tua schiera è sorrauso arregola sa battaglia prima sa porciata se su come sa muraglia 20.000 sadru su sciovera da morrendi vida sa chi vivi di sa notti combattendo in sandu arregola sa battaglia prima sa porciata se su come sa muraglia posa libertà di gusta terra su vivendi argomenti vuota so su sempre combattendo in sandu su trigo che parli di mare muovi un messiero in pago tempo spari di su bronco de si ferru chi trona in tazzello se solo te ferru con ferru e morrenti troppa anima sa che è su giusto interru e togna molti sa battalla questi sofferenze imparo onori delle gente in questa terra vecchia posto fida in guerra ca tutti brusi morti si su bronco ca me sa morale esperta correnti scuato su sangue su e morto su la masa rubia sa stiti anta rubia spuendo su chi conta tassi storie sa gloria di si stentando su salvo la regola sa bandiera dotti sardo su su so villa sa so ci trocio quando me su giudicao de fida non da barra proprio nutta su re martino e maledicio come ti conta sa leggenda di si storie sa bellezza itta arregola sa batalla prima sa forciata se su nuove sa muraglia 20.000 sadru su sciovera da morrendi vida sa chi vivi di sa notti combattendo in sandu arregola sa battaglia prima sa forciata se su vuoghe sa muraglia posa libertà di gusta terra so vivendi argomenti vuota so su sempre combattendo in sangue, che lampadate su 2000 e noi. Argumenti rotti in queste strade, asutta su suo di Vigoi. Mi penso sa ricordo de si storia e sa battaglia. E donna sa tra in tutte pisci di canta e manna. Arzia sa bandera, ma cusa cusa matta. Movi cusa con capo, vedi che bella lutta. Batti te sa reci, poco conosci chi mi sesi. E 26 cent'anni su chi non ci crezi. Si luci si su contava rasa spantau. Chi per su un popolo più libero e sovrau. E movi si combatti, ma che ne fai sa guerra. Cresi indipendenza, chi per movi questa terra. E d'ogni coscienza si decide e pesa. Ricci di sa storia, chi ne stecca mai compresa. Questa di noi festa, ma voi mi distesa. E mo tocca a noi da contesta giovunesa.
Parre con la sa batalla, prima sa forgiata se su dove sa muralla. Vinti mila sadri su sciovera da morrendi. Vida sa vivi, vinti sa morti combattendo in sangu. Parre con la sa batalla, prima sa forgiata se su dove sa muralla. Cosa libertà di questa terra se vivendi. Argumenti vuota sono su sempre combattendo in sangu. Parre con la sa batalla, prima sa forgiata se su dove sa muralla. Vinti mila sadri su sciovera da morrendi. Vida sa vivi, vinti sa morti combattendo in sangu. Parre con la sa batalla, prima sa forgiata se su dove sa muralla. Libertà di questa terra sono vivendi. Argumenti vuota sono sempre combattendo e usando.
Il 30 giugno 1409 il popolo dei Sardi perde l'indipendenza e la sovranità nella sua terra. 20.000 Sardi volontari in un'isola piagata dalla peste combattono in difesa della propria cultura e della propria identità, scippata e sottomessa dagli spagnoli e da chi nei secoli li ha succeduti. Dopo 600 anni cantiamo sa batalla, affinché la nostra generazione prenda coscienza del suo passato e sia pronta a ricostruire il suo futuro a testa alta.
E allora eccoci tornati in diretta, sono le 9:31 e cominciamo appunto con le notizie di carattere nazionale. Mi viene da partire con una bella scarrellata su... di notizie, scusate, sul mondo del lavoro. Sono un po', mi impappino un po' a parlare perché faccio più cose contemporaneamente, già faccio fatica a farne una io di solito, quindi figurarsi adesso come sto messa. E allora appunto una carrellata di notizie sul mondo del lavoro, come al solito tante di queste prese da Operai Contro, un sito molto interessante in quanto molto seguito, cioè dove i lavoratori, gli operai stessi, principalmente appunto operai, scrivono e danno notizie di quello che sta succedendo sul loro posto di lavoro. E se provate ad andare a vedere, ogni giorno escono una scarrellata di notizie che purtroppo hanno tutte quante a tema licenziamenti, mobilità, vessazioni, discriminazioni sul posto di lavoro e così via. E quindi insomma è un modo interessante per farci un attimo il quadro della situazione. E quindi appunto da contropiano leggo questi quattro articoli. Fiat, 1000 trasferimenti a Cassino. Noi operai di Pomigliano dobbiamo ribellarci e dire no. Questa è una notizia di ieri. Redazione di Operai Contro, pare che martedì 28 febbraio i primi pullman partiranno alla volta di Cassino per deportare ben 1000 operai della Fiat di Pomigliano presso l'Alfa Romeo di Piedimonte San Germano. I sindacalisti parassiti di FIM, FIOM e WILM hanno accettato il piano di deportazione della FCA per garantire i profitti dei padroni. La deportazione a Cassino vuol dire che lavoreremo fino a quando il mercato della produzione di Cassino tirerà. FIM, FIOM e WILM con l'accordo sulle deportazioni condannano gli operai di tutte le fabbriche. FIM, FIOM e WILM sono a favore delle deportazioni senza chiarire alcune cose fondamentali. Ne riporto qualcuna. La CIGA a Pomigliano finirà? Il tempo di trasporto sarà considerato tempo di lavoro? A quanto dovrebbe ammontare l'indennità di trasferta? La deportazione a Cassino sarà a carico della FCA? Come avverrà questo trasferimento? Pullman, treno, auto? Che cosa succederà di noi, operai di Pomigliano, quando il mercato delle produzioni di Cassino non tirerà? Saremo licenziati? Finiremo nuovamente in cassa integrazione? Non dobbiamo e non possiamo accettare le scelte fatte dal padrone e dai sindacalisti parassiti. Basta, ribelliamoci. Dobbiamo organizzarci e lottare uniti tutti gli operai di Pomigliano. La fabbrica è la nostra dannazione, ma anche la nostra forza. Un operaio di Pomigliano. E andiamo avanti. Segafredo a Pianoro, operaio licenziato, colleghi in sciopero a oltranza. Questa è una notizia fresca fresca di un'ora fa. Sciopero a oltranza degli operai e operaie Segafredo a Pianoro, in provincia di Bologna. L'operaio responsabile della manutenzione, con alle spalle 23 anni di lavoro in azienda e a poco più di 2 anni dalla pensione, è stato convocato dall'azienda e licenziato con l'annuncio dell'esternalizzazione del servizio. E quando si leggono queste notizie, almeno a me mi vengono i brividi. È un po' così una notizia spot. Vedremo se magari ci saranno degli aggiornamenti, considerando appunto questo sciopero che dice questo operaio proprio di Segafredo, questo sciopero ad oltranza. Vediamo se ne saprà qualcos'altro. E ancora sempre notizia di questa mattina: K-Flex riconfermati 187 licenziamenti. Redazione di Operai Contro, ti chiedo di ripubblicare quanto ti avevo già scritto a proposito della K-Flex. I sindacalisti belavano come pecore che volevano il tavolo. L'azienda non si è presentata e ha riconfermato il licenziamento di 187 operai su 243. Abbiamo già subito 46 licenziamenti nel 2014, ora diciamo basta. Questa azienda negli ultimi 3-4 anni ha percepito circa 12 milioni di euro di finanziamento pubblico dal MISE, di cui quasi 1 milione a fondo perduto. Il governo dei padroni finanzia la delocalizzazione in Polonia. Sotto, non so se appunto è rimandata la notizia vecchia di cui appunto abbiamo letto, che dice: prosegue ormai da 10 giorni la lotta delle operaie e degli operai della K-Flex, l'azienda del settore gomma plastica di Roncello in Brianza, che ha annunciato la delocalizzazione all'estero e il licenziamento di 250 operai. Davanti ai cancelli della fabbrica è in corso un presidio permanente. I sindacalisti belano chiedendo tavoli e invitano politici e amministratori alle assemblee pubbliche. Se non ci liberiamo delle pecore e dei loro compari, andiamo verso il licenziamento, mascherato da cassa integrazione. E quindi penso appunto questa fosse la notizia vecchia, e ad ora appunto la notizia di altri 187 operai potenzialmente licenziati o licenziandi. E infine Foligno, scioperano e vengono sostituite, sempre una notizia di questa mattina. Scusate, allora, redazione di Operai Contro: dopo il licenziamento dei 1666 di Almaviva c'è stata una valanga di licenziamenti collettivi. A Foligno basta scioperare per essere licenziati, questo grazie ai sindacati della CGIL, CISL e UIL, che non hanno difeso i lavoratori Almaviva. Questo è capitato alle 5 lavoratrici delle OMCL che ogni giorno si occupano di preparare i pasti per oltre 300 operai delle officine di manutenzione delle locomotive di Trenitalia a Foligno. Sono lavoratrici in appalto, dipendenti dell'azienda Elior, multinazionale della ristorazione collettiva. Ieri hanno deciso di scioperare per diversi motivi. Sono mesi che in busta paga spariscono gli straordinari, le ferie, i permessi, spiegano le lavoratrici, e poi i carichi di lavoro sono diventati insostenibili, soprattutto se manca qualcuno di noi per ferie, malattie o perché è in 104, visto che l'azienda non fa sostituzioni. Eppure oggi c'è sciopero, le lavoratrici trovano una spiacevole sorpresa. Al loro posto c'è qualcuno che sta preparando i pasti per i ferrovieri. Anche se hanno sostituito le lavoratrici in sciopero, la stragrande maggioranza dei colleghi ferrovieri ha deciso di disertare la mensa e pranzare con un panino, e questo proprio per testimoniare la nostra vicinanza alla loro lotta, anche perché oggi tocca a loro, ma domani potrebbe toccare a chiunque di noi. E sotto c'è un video, penso sia un'intervista appunto a queste lavoratrici. E allora andiamo un po' più indietro nel tempo, un attimo che mi capisco come al solito, una notizia sempre di oggi: l'odore di piscio che accompagna Marchionne. Siamo su Pop-Off e leggiamo, il sottotitolo è: vietato pisciare alla Sevel di Atessa, operaio costretto a farsela addosso. Il totalitarismo aziendale di Marchionne. Allora, spremere i lavoratori fino al divieto ripetuto e continuato di poter andare in bagno è un fatto di una gravità inaudita, da condannare senza mezzi termini. Da molti anni nel gruppo FCA si assiste all'incremento di ritmi e carichi di lavoro al limite del sostenibile. Troppo spesso gli aumenti di produttività sono stati salutati come un fatto positivo, senza chiedersi come fossero possibili ogni anno aumenti produttivi da record. Nei giorni scorsi la risposta è arrivata di nuovo dalla palese manifestazione delle condizioni che i lavoratori, loro malgrado, sono troppo spesso costretti a subire. L'arroganza aziendale si è spinta fino a costringere un lavoratore a urinarsi addosso dopo che per troppo tempo gli è stato vietato di recarsi in bagno. La produzione viene prima di tutto e perciò i lavoratori non possono permettersi nemmeno il lusso di espletare bisogni fisiologici normali per qualsiasi essere umano. La capacità produttiva di un impianto come quello Sevel, se non fosse in mano da un arrogante finanziere come Marchionne, potrebbe essere utilizzata per redistribuire ricchezza alla collettività. Invece arricchisce azionisti e Marchionne che investe negli USA e delocalizza in Serbia e Polonia. Ai lavoratori, invece, costretti a carichi e ritmi di lavoro insostenibili, non viene riconosciuta nemmeno la dignità umana. La vicenda Sevel ci ricorda l'importanza e la necessità di riportare la democrazia reale dentro e fuori le fabbriche. Questo totalitarismo aziendale è il prodotto di anni di riforme del lavoro che hanno sottratto ai lavoratori diritti e tutele e accordi sindacali capestro accettati da sindacati firma tutto. Questi sono i risultati della cancellazione dell'articolo 18 di cui porta la responsabilità il Partito Democratico, prima con il governo Monti, poi con il Jobs Act di Renzi. Al lavoratore che ha subito questo grave episodio di fascismo aziendale manifestiamo l'incondizionata solidarietà del Partito della Rifondazione Comunista, che si unisce alla lotta dei sindacati per l'affermazione dei diritti di tutti i lavoratori. E questo era il segretario regionale di PRC Abruzzo. E sotto c'è un altro pezzo di Cremaschi, l'odore di piscio che accompagna Marchionne. E poi c'è anche una lettera firmata USB che consigliamo di leggere l'inchiesta del PRC Abruzzo sul metodo Ergo Was alla Sevel. Ah no, questa è un'altra cosa, scusate. Che dice dichiarazione di sciopero nella giornata lavorativa odierna, dunque porta la data, no, non c'è la data. Ah sì, 7 febbraio nella giornata lavorativa odierna alle ore 1 alle UTE 1 montaggio turno B si è verificato un episodio che varca ogni limite della decenza e del rispetto nei confronti di un lavoratore. Ah sì, è sempre la stessa notizia. Dopo aver più volte richiesto di potersi recare in bagno, il lavoratore si è visto costretto a urinarsi addosso. Riteniamo l'accaduto un fatto gravissimo che lede la dignità del lavoratore vittima dell'episodio e quella di tutti i lavoratori in generale. Episodi in cui le richieste di andare in bagno vengono negate o ritardate perché la produzione viene prima di ogni altra esigenza, si ripetono più spesso di quanto si possa immaginare. E quindi insomma l'USB dichiara un'ora di sciopero alla UTE 1 montaggio turno B dalle 9 alle dalle 8 alle 9 di sera del giorno odierno 7 febbraio, quindi insomma questa notizia, cioè questo fatto è avvenuto il 7 febbraio. E allora metto su un attimino di musica giusto per riposarmi un po' la voce e torniamo subitissimo.
Se vuoi campare sotto a sto tetto, mi disse mamma, tutta de petto, valli a sudare sti quattro stracci e poi ritorna se vuoi magnà. Il vino buono costa 50, quello discreto ne costa 30, il vino nostro non costa un cazzo, ma te la pesta e fa cantare. Oggi ho sudato abbastanza e mo voglio bere, mo voglio cantare. Oggi ho sudato abbastanza e mo voglio bere, mo voglio cantare. 18 anni ho preso moglie, è stato un fiore per 40 anni. Lo scorso mese lei se n'è andata, ma detto amore non ti ferma, e chi si ferma non è perduto, magari è stanco, disamorato. Io son soldato del vecchio stampo, la terra è bassa per lievitare. Oggi ho sudato abbastanza e mo voglio bere, mo voglio cantare. Oggi ho sudato abbastanza e mo voglio bere, mo voglio cantare. La terra è bassa, la vita è storta, e al campo santo poi non si canta. Allora campo a testa alta, senza illusioni, senza pietà, senza pietà.
E allora eccoci, torniamo subito in diretta, sono le 9.46. Altre tre notizie che riguardano il mondo del lavoro. E quindi Modena, firme e obblighi di dimora, prime ritorsioni dopo l'incontrollabile corteo dei facchini. Questa è una notizia presa da InfoOut di ieri. Questa mattina all'alba a 8 militanti attivi nelle lotte sociali modenesi è stato notificato l'obbligo di firma e ad altri due l'obbligo di dimora consegnati dagli agenti della Digos. Una ritorsione poliziesca che arriva a meno di una settimana dal corteo operaio che ha sconvolto la gestione poliziesca dell'ordine pubblico in città, colpendo proprio in concomitanza con il primo picchetto ai cancelli di Levoni dopo la trappola che voleva incastrare il leader del Sicobas Aldo Milani con l'accusa di estorsione. A essere sotto attacco sono le esperienze di lotta per la casa, in particolare lo sgombero violento di due occupazioni abitative l'11 maggio, lasciando senza alternative e soluzioni adeguate i nuclei che vi abitavano. Ecco, non avendo letto la notizia ho detto una baggianata, quindi appunto diciamo non riguarda strettamente il corteo, appunto dal titolo mi sono fatta ingannare, pensavo fossero misure a seguito del corteo, invece sono misure a seguito di queste due occupazioni abitative dell'11 maggio. E quindi i compagni per la procura, come riportano una nota dello spazio Guernica, sono rei di aver reagito all'ennesimo infame attacco ai movimenti di lotta per il diritto all'abitare che in questa città erano diventati in grado di determinare trasformazione sociale. Le contraddizioni istituzionali messe in luce da questa lotta iniziavano a diventare troppo scomode, ma queste operazioni non fanno altro che tentare di nascondere ulteriormente sotto un inutile tappeto la polvere che questa città solleva attraverso la mafia delle cooperative, la gestione clientelare e ovviamente il problema abitativo. L'operazione di stamani si inserisce nel tentativo di colpire i protagonisti delle mobilitazioni sociali come rappresaglia per le contraddizioni sollevate congiuntamente da queste e dalle lotte operaie nel territorio emiliano contro il blocco di potere che intreccia grande padronato politica delle clientele. E poi sotto c'è una intervista a Tommaso, un compagno appunto del Guernica. E allora, visto che abbiamo parlato di casa, mi collego a un'altra notizia, quindi questa piccola parentesi e dopo riprendiamo per un attimo il tema lavoro. Appunto questa notizia sempre di ieri, sempre presa da InfoOut, sempre riguardante il tema casa, però ci spostiamo a Brescia, occupato l'ANPE, ufficio aste case pignorate. Lotta per la casa, nuova mobilitazione oggi, giovedì 9 febbraio 2017 a Brescia, con l'occupazione dell'ufficio che si occupa di gestire le offerte di acquisto all'asta delle case di chi a causa della crisi non è più riuscito a pagare le rate del mutuo e ora rischia seriamente di finire in mezzo a una strada. No allo sciacallaggio immobiliare. Non si costruisce il proprio futuro sulla pelle e sulle disgrazie di chi è stato meno fortunato. Con questo slogan il movimento di lotta per la casa di Brescia e provincia, associazione diritti per tutti, CSA Magazzino 47 e collettivo Gardesano Autonomo, ha occupato la sede dell'ANPE, associazione notarile per le procedure esecutive. di via Ugo La Malfa 4 a Brescia in occasione della giornata in cui vengono depositate le offerte per l'asta del 10 febbraio. Un'azione di lotta nata per protestare contro i pignoramenti delle case delle famiglie rimaste senza possibilità di pagare i mutui per la crisi e la perdita del lavoro. Brescia, ricordano attiviste e attivisti, è quarta a livello nazionale nella classifica delle aste immobiliari, dopo Roma, Bergamo e Milano, davanti ad altre metropoli o città molto più grandi. Questo significa che oltre all'emergenza sfratti per morosità incolpevole, la nostra provincia è interessata da una nuova grave emergenza sociale che riguarda migliaia di persone e, tra gli altri, tantissimi bambini e bambine. Verso mezzogiorno l'occupazione è terminata a seguito anche di un incontro con i vertici dell'ANPE. Questa è una notizia in realtà presa da Radio Onda d'Urto. E allora, appunto, come detto, dopo questa piccola parentesi casa, torniamo velocemente sulla questione del lavoro e torniamo anche a Modena. Cariche e lacrimogeni contro un nuovo picchetto operaio all'Alcar 1. Dopo l'importante corteo di sabato 4 febbraio contro gli attacchi alle lotte sociali, a Modena il conflitto riprende intorno agli hub logistici del settore carni, da mesi teatro di lotte operaie intorno alle condizioni di lavoro sfruttamento. Un nuovo picchetto a sorpresa è stato costruito questa mattina all'Alcar 1, uno degli stabilimenti che produce per Levoni, azienda al centro della montatura mediatica contro Aldo Milani. Centinaia di lavoratori, non solo modenesi ma anche provenienti da Bologna, Milano e Piacenza, hanno bloccato i luoghi di entrata e uscita dei camion, infliggendo pesanti danni all'azienda. Il picchetto operaio è stato sgomberato dopo diverse ore di blocco, con lancio di lacrimogeni e polizia alla rincorsa selvaggia dei manifestanti, una volta che aveva di fatto paralizzato l'attività dello stabilimento bloccando i vari cancelli. Continua comunque lo sciopero parallelo al blocco che pretendeva il reintegro dei 55 licenziati e che voleva riportare l'attenzione sul vero nucleo dell'affare Milani, ovvero la volontà di Levoni di proseguire nelle sue politiche antioperaie. Il risultato di queste politiche è che ci sono persone licenziate, impossibilitate di conseguenza a pagare l'affitto e che poi magari vengono sgomberate e denunciate come è accaduto questa mattina proprio a Modena. Sempre che non vengano tirate sotto da un camion, magari sotto istigazione degli stessi Levoni e delle forze dell'ordine presenti sulla scena. Dopo un'assemblea conclusiva il picchetto si è sciolto, annunciando la prosecuzione della lotta e altre nuove iniziative, a partire da lunedì prossimo, quando al Tribunale del Riesame di Bologna si terrà l'udienza per revocare la convalida delle misure cautelari ad Aldo Milani. In quell'occasione un nuovo presidio operaio e solidale sarà messo in atto per continuare a denunciare la gravità di quanto avvenuto nei confronti di Milani, ma soprattutto nei confronti della libertà di conflitto politico in questo paese. Ed ecco insomma un articolo che cita anche qualche...
testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Deceptions of the mind.
But for all the time will come when the truth will show its face. It's not something you can purchase or win with a race. For some there will be comfort, while others will cry tears. For all the lost priorities, for all the wasted years. It may hit you when you're standing.
Siamo? Lo so, sì, forse. Era saltata la connessione, ma penso che ora tutto sia a posto, speriamo, chi lo sa. Sì, allora, non so per quanto tempo è saltata la connessione, comunque stavamo parlando di questo assegno di ricollocazione, del fatto che ci sarà un algoritmo che in base a tutta una serie di caratteristiche del lavoratore, tra cui scolarizzazione, competenza area geografica, durata di disoccupazione e tante altre, butterà fuori un numero, sputerà un numero che va da 0 a 1, che indica la distanza del lavoratore dal mercato del lavoro. Quindi chi si becca 0 avrà l'assegno più basso, perché sono quelli più vicini al mercato del lavoro, chi si becca 1 invece gli assegni più alti, che vanno tra i 1.000 e i 5.000 euro divisibili in 6 più 6 mesi. Però vi ricordo, attenzione, assegno che dovrete spendere entro 2 mesi da quando ve lo danno. L'agenzia riscuoterà l'intero valore dell'assegno se il lavoratore conseguirà, a seguito dell'attività svolta, un contratto di lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato, mentre si ridurrà del 50% in caso di stipula di un contratto di lavoro a termine superiore a 6 mesi. Al Sud verrà premiato anche l'inserimento del lavoratore tramite un contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi. L'agenzia sarà remunerata anche per le spese di attivazione della pratica, va bene, è prevista l'assegnazione al lavoratore anche di un tutor o job advisor che lo seguirà nel percorso verso un nuovo impiego, un eventuale percorso di riqualificazione professionale. Positivo giudizio del presidente dell'ANPAL. Va bene, quindi insomma, stringi, fate un modulo, un computer calcolerà quanto siete power reinseribili nel mondo del lavoro e in base a questo riceverete un assegno di disoccupazione che tant'è non vi garantirà ovviamente nessun effettivo accesso al mondo del lavoro, solo fuffa, o almeno solo fuffa, chiaramente queste agenzie, se vogliono vedersi rimborsati i soldi da parte dello Stato, dovranno anche impegnarsi a cercarvi un posto di lavoro. Non si parla delle condizioni a cui deve sottostare il disoccupato che decide di prendere questo assegno, appunto riguardo al reinserimento nel mondo del lavoro, sappiamo essere un tema un po' scabroso. E allora poco di musica e ritorniamo subito.
Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football.
torniamo in diretta dopo questa canzone un po' rumorosa. Sono le 10:02, quindi entriamo nell'ultima mezz'ora di questa rassegna stampa cominciamo a parlare, insomma leggerò un po' di notizie riguardo appunto a quello che è successo a Bologna ieri. E purtroppo non sono riuscita a contattare qualche compagno di Bologna per sentire i racconti direttamente dalle loro voci, che sarebbe stato sicuramente molto più interessante. E allora invece quello che è successo ve lo dirò io leggendo un po' gli articoli che si trovano su internet, sono presi da InfoOut, che in realtà li prende a sua volta principalmente dal profilo Facebook del collettivo autonomo universitario autonomo dal CUA di Bologna, che insomma possiamo dire essere il protagonista di un'annata di mobilitazioni nell'Università di Bologna, partite, come ricorderete, ne abbiamo parlato anche spesso, anche direttamente con loro, o meglio loro ce ne hanno parlato in varie interviste, della lotta sulle mense universitarie, anche lì la cui risposta era stata quella delle cariche dei manganelli. E appunto ieri è successa un po' la stessa cosa, ma se vogliamo con una qualità e una quantità sicuramente accresciute, sia appunto per numero di sbirri, ma anche per intensità e violenza da questi messa in campo, e con il fatto che poi sono appunto proprio entrati in università. E allora, cercando di fare una piccola cronostoria, trovate comunque parecchio materiale scritto su internet, partiamo con un articolo di mercoledì. Allora, leggo il comunicato appunto degli studenti e delle studentesse del 36. Si parla di un'aula che è sempre stata aperta, di una biblioteca, scusate, che è sempre stata aperta senza nessuna limitazione all'interno degli stabili dell'Università di Bologna, a cui sono stati posti dei tornelli. Su questo è partita subito una mobilitazione appunto degli studenti e delle studentesse, che appunto ci dicono: 17 giorni di mobilitazione e apertura dei tornelli, 6 assemblee serali, 600 firme raccolte in meno di 48 ore all'interno della biblioteca. Queste sono state le forti e collettive premesse alla grande giornata di oggi. Ricordo, parliamo di mercoledì. Gli studenti e le studentesse del 36 hanno smontato i tornelli, hanno tutti e tutte assieme fatto in modo che quel luogo rimanga ciò che è sempre stato, uno spazio libero dove incontrarsi e discutere tra amici e colleghi dell'Unibo e di tutte le altre università. Decine di migliaia di euro spesi contro la volontà degli studenti e delle studentesse, decine di migliaia di euro che si devono spendere, sì, ma per rendere più economici i pasti in mensa, ad esempio, o per comprare nuovi libri che tutti possono consultare, o ancora per garantire nuove borse di studio o agevolazioni sugli affitti. Il rettore dichiara apertamente che le regole le detta lui e solo lui. Noi crediamo che la realtà a cui dovrebbe finalmente adeguarsi sia un'altra. Se gli studenti e le studentesse esprimono necessità, bisogni e volontà collettive, quelle si devono ascoltare, non gli interessi degli investitori privati. La prorettrice in una settimana ha cambiato 3 volte le ragioni dell'installazione degli atroci tornelli. Ci ha convocati in un tavolo fasullo e farlocco dove addirittura hanno provato a convincerci che il 36 non è frequentato e che i meccanismi di controllo servono per garantire maggiori prestiti. Il 36, che tutti i giorni viviamo da anni, non solo è tra le biblioteche più attraversate di Bologna. Quant'è, signor rettore, che non mette piede a discipline umanistiche? Ma è per di più una comunità che da sempre difende la città e la zona universitaria da orrende e infami ideologie come razzismo e fascismo. In queste sale studio germoglia un progetto di città accogliente, meticcio e solidale. Qui c'è l'antidoto al leghismo. Da sempre. Scusate. Bertini vorrebbe radere al suolo questa comunità per importare modelli di socialità e studio che ci ricordano troppo da vicino le grandi aziende, le fiere del lavoro gratuito, stile Expo e tutto ciò che all'incontro pone l'individuazione, la solitudine e l'egoismo. Non lo accetteremo mai. Evidentemente all'Unibo interessano più gli affari dei privati che i bisogni degli studenti. Vogliamo che a decidere sulle risorse che noi mettiamo nelle tasche dell'università siano gli studenti e le studentesse stesse. Abbiamo collettivamente, con forza e ragione, detto un chiaro no a questo scellerato dispositivo di controllo. Oggi ce ne siamo liberati. L'Ateneo prende atto delle 600 firme e della quantità di giovani che oggi hanno composto l'iniziativa. Prende atto che le aziende, i privati, possono comodamente andare a fare i loro sporchi affari altrove. Qui abbiamo bisogno di servizi, tempi, spazi e diritto allo studio garantiti. Abbiamo bisogno di prezzi accessibili in mensa, di affitti non stellari. Con queste necessità devono fare i conti, sin da subito. L'università ha minacciato questa mobilitazione di recrudescenze repressive, di nuovo denunce e provvedimenti disciplinari. Non solo non ci fanno alcuna paura, ma le rispediamo tout court al mittente. I bisogni studenteschi non sono un problema di ordine pubblico. Basta aggredire, reprimere e biasimare la sincera, autentica e collettiva volontà con giudici, misure giudiziarie e ridicole sospensioni. Qua si combatte una battaglia vera, perché è vero che quei soldi vanno spesi altrimenti, che un muro all'ingresso è una forte violenza perpetrata ai danni di una comunità. Qua si combatte una battaglia giusta, perché è giusto difendere la possibilità per tutti e tutte di accedere a una sala studio. È giusto e sacrosanto non cedere a fasulle paure securitarie, bensì difendere tutti e tutte assieme i sani valori di libertà, antirazzismo e fratellanza che qua si possono respirare a pieni polmoni. Non accetteremo nuove chiusure della biblioteca o altre provocazioni da quattro soldi. Diamo appuntamento domani alle 13 in sala Freschi per valutare assieme la situazione, per organizzarci per eventuali nuove iniziative. Questo appunto è il comunicato di mercoledì, quindi mercoledì i ragazzi, gli studenti e le studentesse decidono di far ritornare aperta e libera questa biblioteca, in barba a chi vorrebbe che solo chi paga le tasse possa accedere alla cultura. Tant'è che il giorno dopo non ci stanno. Un attimo che ordino gli articoli e niente, cosa succede? Succede che arrivano i caschi e i manganelli e non ci vanno assolutamente leggeri. Allora, dopo che ieri a seguito di 17 giorni di messa fuori gioco del dispositivo dei tornelli, l'università ha deciso oggi di chiudere la biblioteca. Quindi parliamo di ieri. La mossa chiaramente finalizzata a gettare discredito sulla lotta, cercando di criminalizzarla e a chiudere spazi per la sua riproduzione, sembra quasi più d'azienda che impone la serrata piuttosto che da istituzione, la quale dovrebbe rispondere direttamente alle esigenze dei suoi studenti. La reazione non si è fatta attendere. In un'assemblea convocata alle 13 e tenutasi al vicino 38 di via Zamboni, studenti e studentesse hanno deciso di non sottostare al ricatto e hanno riaperto il 36 accedendo ad ingressi secondari. Quindi, seguito dell'eliminazione dei tornelli, l'università decide di chiuderla del tutto e gli studenti entrano. 36 è ora di nuovo libero, aperto al pubblico, privo di barriere e tornelli e riempito dall'energia e dalla partecipazione di chi ogni giorno ne costruisce l'alterità e la differenza. E appunto sotto riportano una nota dal Facebook del CUA, come dicevamo. Questa mattina abbiamo trovato il 36 chiuso, insomma lo riaprono e qualche ora dopo, forse anche meno, arriva la risposta, altro articolo sempre di InfoOut. Comunque se andate un po' su tutti i siti, da Repubblica al Fatto Quotidiano al Corriere della Sera, è una notizia che tutti, chi più in basso, chi meno, riporta, quindi si trovano video e foto, anche su Facebook ci sono molte foto che stanno girando qual è l'atteggiamento degli sbirri quando entrano in biblioteca. Come qualcuno ha scritto, probabilmente è la prima volta che questi personaggi mettono piede in biblioteca. Effettivamente è possibile che non sappiano bene come comportarsi di fronte a una sala silenziosa con dei libri alle pareti e appunto l'unica cosa che sanno fare, quello che fanno di solito, cioè usare caschetti e manganelli per distruggere tutto tutto, poveracci, ma se nessuno gli insegna come si usano le biblioteche, le aule studio, d'altronde è normale che uno faccia quello che sa fare e quello che fa ogni giorno. E quindi, allora, vediamo se trovo... Non trovo una cronaca fatta bene di quanto successo ieri, sono tutte notizie spot, praticamente gli studenti hanno deciso di entrare, al che è arrivata la celere, e vediamo. Metto un po' di musica, scusatemi, e vedo di trovare una cronaca un pochino dettagliata.
Non vedo più quando l'arba si tinge de blu. Sembra presto per sta nostalgia, sembra l'ora d'annassene via. Mando vado io senza di te, giro a vuoto e mi chiedo perché la miseria di questa città mi rimbalza e non provo pietà. È da stronzi girasse di là, ballatori di gran varietà, l'ha crepato sto cor di leone, giusto il sole mo ciampe padrone. Non voglio sapere, non voglio sentire, e costa serpe in seno, non posso cantar più, se la porta buona. Si prova a tradire, di nascosto mai dato il veleno, sto morendo ma non piango e non tremo.
E allora, ripercorrendo all'indietro la pagina Facebook appunto del CUA, vediamo che dunque ieri pomeriggio, a un certo punto, dopo i post che appunto pubblicizzano il fatto che la sala studio 36 è stata riaperta dopo la chiusura dell'università, dopo un'ora e mezza cominciano i post che dicono cariche di polizia dentro la facoltà di lettere, ci sono fermi e feriti, e quindi cominciano i video e le immagini che testimoniano quanto è avvenuto, quindi proprio la polizia che entra dentro l'aula studio per tirare fuori gli studenti. Fuori centinaia di studenti e studentesse gridano via la polizia, dentro la biblioteca celere in antisommossa, e decine di studenti che stavano studiando. E ancora il tutto si sposta fuori in via Zamboni, si resiste in strada contro le aggressioni spregiudicate della celere al soldo dell'università. E ancora migliaia di studenti e studentesse, dopo l'ennesima carica su via Belle Arti, si dirigono in piazza Verdi dopo aver resistito per un'assemblea pubblica. E allora vediamo com'è la cronaca che fa il Fatto Quotidiano. Scontri tra Ferrugli a Bologna, dove attivisti dei collettivi universitari avevano occupato dal primo pomeriggio la biblioteca di discipline umanistiche in via Zamboni 36, nell'ambito di una protesta che prosegue da alcuni giorni contro i tornelli all'ingresso. La polizia, chiamata dall'Ateneo, è intervenuta in assetto antisommossa per far sgomberare gli occupanti dall'edificio. Ci sono state cariche all'interno, i manifestanti parlano di feriti tra le loro fila. In un primo momento la polizia è entrata nel palazzo di via Zamboni e ha fatto uscire gli occupanti, i quali hanno posto resistenza anche barricandosi con sedie, banchi e panche, anche questi tirati fuori dall'edificio e al momento appoggiati sotto il portico. I collettivi a quel punto si sono raggruppati lungo la strada, che è la via principale della zona universitaria. Lì ci sono state alcune cariche. Dal corteo sono stati lanciati sanpietrini e altri oggetti contro le forze dell'ordine. Il gruppo, composto da un centinaio di studenti, è stato quindi fatto arretrare e si trova in presidio in via 20 ottobre 1944, sul retro della facoltà di economia, fronteggiato da un cordone composto da una trentina di agenti. Infine i duri scontri in Piazza Verdi, quando il gruppo dei collettivi che si era barricato è avanzato verso via Zamboni in direzione della biblioteca, le forze dell'ordine sono partite con una lunga carica e hanno sostanzialmente liberato la piazza. Molte persone si sono rifugiate nei locali per ripararsi dal lancio di oggetti e dalle manganellate. Dopo gli scontri il gruppo dei collettivi è partito in corteo, la piazza, presidiata da polizia con blindati e carabinieri, è un cimitero di vetri rotti e sedie rovesciate. Secondo le prime informazioni, ancora tutte da verificare, un paio di manifestanti sono stati fermati o comunque trattenuti dalle forze dell'ordine. Le cariche di polizia dentro una biblioteca universitaria sono un fatto grave e inaccettabile, persino inimmaginabile, commenta il parlamentare di Sinistra Italiana Giovanni Paglia, che forse non si ricorda quanto è successo, questo lo aggiungo io, a Milano ormai, mi sa, 4 anni fa. Credo che il Ministero dell'Università e il Ministero dell'Interno debbano dare delle spiegazioni. A breve depositerò un'interrogazione parlamentare. Invece sull'altro fronte, Manes Bernardini, capogruppo in comune di Insieme Bologna ed ex presidente della Lega Nord, chiede l'espulsione immediata dall'università per gli studenti facinorosi. Allora andiamo invece a prendere un po' di aggiornamenti da InfoOut, che è aggiornamento alle 7, parla... dice: in questo momento diversi studenti stanno provando a riorganizzarsi per contrattaccare, per rispondere alle gravissime cariche. Mentre scriviamo, i fronteggiamenti tra giovani e polizia sono tuttora in corso. Reparti di celere in antisommossa entrano nella biblioteca dell'Università di Bologna, al numero 36, diverse le cariche all'interno dell'aula studio, poi lo sgombero che ha provocato la resistenza degli studenti. Diversi studenti sono stati tenuti sotto sequestro, mentre sotto i loggiati si radunava un presidio solidale. In piazza Scaravilli altri studenti sono stati a loro volta caricati, gli scontri sono proseguiti su via delle Belle Arti, tra lanci di bottiglie e qualsiasi materiale trovato. Successivamente un corteo ha conquistato piazza Verdi, erigendo con materiali di fortuna delle barricate. Poi alle 20:15 il corteo dilaga dalla zona universitaria sui viali, bloccandoli, e punta da via San Vitale verso piazza Maggiore, forte della rabbia di centinaia di studenti. Aggiornamento alle 9, da piazza Maggiore, dove il corteo è diventato assemblea, arriva un messaggio chiaro alla popolazione studentesca e alla città. Domani tutti in piazza Verdi alle ore 16 per continuare la mobilitazione fino alla vittoria. E quindi riprendo quest'ultima parte dell'articolo leggendo riprendendo l'evento Facebook che appunto hanno messo ieri sera: corteo per un 36 libero da tornelli e polizia, oggi dalle 16 alle 22. Inaccettabile aggressione della questura, domani ore 12 piazza Verdi, conferenza stampa collettiva, ore 16 corteo dopo l'aggressione della celere alla biblioteca del 36. E poi c'è un breve, ecco dove potevo trovare un breve riassunto di quanto successo ieri. Poi chiediamo le immediate dimissioni del questore Coccia, già protagonista di selvaggia repressione contro gli occupanti di case, gli inquilini resistenti, gli operai e le operaie e quanti in questa città lottano contro le ingiustizie. Il questore atlantico, ammanicato con la CIA, se ne deve andare da Bologna. L'ordine di assaltare una biblioteca universitaria piena di gente è una grave responsabilità che non può lasciare indifferenti. D'altronde la reazione di oggi degli studenti e dei giovani della città è stata giusta e legittima, e davanti alla brutalità poliziesca che attanaglia Bologna è solo una prima iniziativa di giusta rabbia. Anche il rettore Ubertini si deve dimettere, deve andarsene dall'università perché colpevole e responsabile di aver voluto più volte che la celere intervenisse contro le istanze studentesche. Ha aggredito coi caschi blu chi chiedeva in mensa un posto accessibile, ha aggredito chi chiedeva borse di studio, ha aggredito, ma siamo stanchi e stanchi di subire. Ed oggi siamo stati chiari, la sua gestione scellerata deve finire, se non lo capirà da solo gli promettiamo molto pane per i suoi denti. Il sindaco Merola e il suo partito, il PD, è responsabile politico quanto il rettore, visto che da quando si è insediato per la seconda volta a Palazzo da Curzio ha costruito un clima che nei fatti ha dato l'ok alla questura di picchiare padri di famiglia e bambini dentro le occupazioni fino ad arrivare ai pestaggi dentro la biblioteca del 36 contro studenti e studentesse. L'odio e il disprezzo che Merola insieme al PD dimostra contro i poveri e le povere della città e gli studenti e le studentesse ha dato mandato a Coccia di intervenire, ma a questo odio rispondiamo con rabbia di una generazione che è pronta a dare battaglia e delle barricate di Piazza Verdi è pronta a fare molti altri passi in avanti. Quello che è accaduto oggi necessita di un'immediata risposta. Dalla zona universitaria non ce ne andremo mai. Aggredire studenti e studentesse che studiano è scellerato e adesso, come per tutto il pomeriggio, è tempo del contrattacco. Ci hanno costruito una barriera, un confine imposto nella nostra biblioteca, ci volevano segregare e controllare, ci hanno trovato ribelli e inarrestabili. E quindi, insomma, rilanciamo questo corteo alle 16 che partirà da Piazza Verdi. E allora sono le 10:21, mancano pochi minuti alla fine di questa rassegna che è stata insomma abbastanza mono o bitematica. Abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato appunto di questo che è successo ieri a Bologna. Io rimando comunque a andare a vedere un po' di foto e un po' di video per rendersi conto appunto dell'entità di quanto successo. Un attacco sicuramente grave e importante, quello di ieri a Bologna. Mi leggo un attimo a questa notizia per darne un'altra che riguarda sempre il mondo della cultura, più o meno. Bonus cultura da 500 euro, un flop, pochi ragazzi lo hanno usato. Allora, praticamente c'è stato questo progetto del bonus cultura che praticamente prevedeva 500 euro, un assegno da 500 euro per i giovani che potevano spendere, diciamo, in variegato modo. Quello che dovevano fare era fare una procedura per la costruzione di un'identità digitale, SPID, che in realtà poi questa identità digitale a breve ce la dovremmo avere tutto, su cui, vabbè, ma di questo ne parleremo più avanti che non ho tempo, e poi l'iscrizione a un'applicazione dal nome 18 App. E cosa è successo? Che meno della metà dei diciottenni hanno portato a termine queste procedure, ma solo il 6,8% delle risorse messe a disposizione sono state utilizzate. Perché? Perché anche se tu appunto riuscivi a fare queste procedure che gli studenti dicono non proprio così facili, poi il problema era che i ragazzi non hanno trovato teatri, musei, negozi e librerie che hanno aderito all'iniziativa. Ci sono pochi esercenti che si sono registrati, persino nelle grandi città non si trovano negozianti che partecipano a questo progetto, e fuori dalle metropoli o dai capoluoghi di provincia ci sono realtà dove non c'è un solo punto vendita che ha diritto all'iniziativa. Per esempio in Sicilia, a Ragusa e Trapani, ci sono zero esercenti aderenti, a Siracusa molto pochi. Eppure la cultura non è solo per chi abita nella metropoli. E il Fatto Quotidiano ci dice che su 8.000 comuni, ben 7.012 non hanno neanche un esercizio che ha aderito all'iniziativa. E quindi cosa è successo? Che la difficoltà a spendere i soldi governativi ha messo in moto l'ingegno dei ragazzi che hanno alimentato un mercato nero di coupon sui social network. Hanno iniziato a vendere i voucher per avere soldi. Giustamente, avremmo preferito una manovra che garantisse l'equità sociale, vedi un po'. Va detto con chiarezza, molti di noi non avevano proprio necessità di quei 500 euro. Vabbè, sottolinea Monfreda, che è, chi è? Portavoce della rete degli studenti medi. Vabbè, al di là di questo che dice che non ce n'è bisogno, invece io penso che ce ne sarebbe bisogno. Il problema è che se a questa iniziativa non fa a lato non c'è una campagna più a 360 gradi sulla cultura e soprattutto tesa a chi vende, diciamo, oggetti di cultura, che anche qua ci sarebbe ben da parlare, in quanto quei 500 euro potevano essere spesi anche per tablet, che di certo possono anche essere oggetti di cultura, ma se non vieni educato all'utilizzo alla fine diventano solo oggetti di rincoglionimento sociale. E va bene, quindi insomma questa era la notizia. Quindi il 6,8% dei soldi messi a disposizione sono stati utilizzati e soprattutto apprendiamo nel mercato nero, e va bene. Allora, ultima notizia alla veloce. Trump, la Corte d'Appello boccia il bando anti-migranti. Il presidente, ci vediamo in tribunale. Notizia presa dal Fatto Quotidiano. il nono circuito della Corte d'Appello di San Francisco ha rigettato la richiesta dell'amministrazione Trump di reintrodurre il bando all'immigrazione da 7 paesi musulmani. I 3 giudici all'unanimità hanno spiegato nella sentenza che la misura non rafforza la sicurezza nazionale e che l'amministrazione non ha portato alcuna prova al fatto che un solo cittadino da 7 paesi incriminati abbia commesso atti di terrorismo negli Stati Uniti. La sentenza è una sconfitta clamorosa per Donald Trump, che in un tweet tutto in maiuscolo ha dato appuntamento alla Corte Suprema. Ci vediamo alla Corte, la sicurezza della nostra nazione è in discussione. La Corte d'Appello di San Francisco ha nella sentenza ribadito il giudizio di un altro giudice distrettuale che venerdì scorso aveva bloccato l'ordine esecutivo. Vabbè, ha fatto di più, ha sconfessato con forza la richiesta dell'attuale presidente di un'assoluta libertà e indipendenza in tema di sicurezza nazionale. Alla pretesa di questa amministrazione che le questioni di sicurezza nazionale non possono essere sottoposte a revisione, anche se quelle azioni contravvengano potenzialmente a diritti e protezioni costituzionali, la Corte di San Francisco oppone un secco no. È fuori di discussione che l'autorità giudiziaria possegga l'autorità di considerare sfide costituzionali all'azione esecutiva. In altre parole, nemmeno una minaccia impellente per la nazione sospende la Costituzione. Va bene, poi l'articolo prosegue citando tutti quelli che si sono detti contrari in questi giorni. È stata sicuramente una corsa a chi lanciava più merda su Trump riguardo a questa sua felice iniziativa. E niente, che dire, mancano ormai 2 minuti alla fine della trasmissione, vediamo di rilanciare qualche appuntamento che ci riguarda da vicino. Sto andando sulla pagina della Marzolo Occupata per vedere se c'è qualcosa. Beh, i soliti pranzi del mercoledì, ma oggi è venerdì, quindi insomma mercoledì prossimo sarà il pranzo. E niente, non vedo nessun evento così impellente. Come sempre, questa sera ci sarà musica e aperitivo e qualcosina da mangiucchiare insieme all'Infospazio Chinatown, da dove trasmettiamo, posto occupato. E quindi direi che insomma la puntata è finita. Non abbiamo parlato di qualche notizia che magari era interessante, che era sulle prime pagine dei giornali, che ci riguarda un po' da vicino, quindi la questione di Expo, l'autorità anticorruzione in comune a Milano, acquisite carte su appalti per l'informatica in tribunale, e anche sulla questione Romeo, Raggi, assicurazioni, polizze, tangenti, e chi più ne ha più ne metta. Manca un minuto alla fine della trasmissione, allora io vi lascio con un po' di musica, ci risentiamo venerdì prossimo, spero di non avervi troppo annoiato con la mia monovoce. Buona giornata a tutti e a risentirci.